San Massimiliano Maria Kolbe di padre Antonio Ricciardi. Edizioni agiografiche. Postulazione generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali. 17ª puntata. Produzione editoriale di Epoca Lanuf. Nel 1927, quando la piccola tipografia di Grodno fu rimontata a Epoca Lanuf, questa divenne la casa de Il Cavaliere, che allora contava circa 60.000 copie mensili. Nel giro di pochi anni, a mano che la città tipografica si sviluppò, la produzione editoriale raggiunse mete inaspettate e consolantissime. Dalla sua città, l'Immacolata benediceva e sosteneva i figli nella nobile nazione polacca con le seguenti pubblicazioni. Il Cavaliere dell'Immacolata, Rysej Niepokalanej, mensile illustrato con una tiratura ordinaria di circa 750.000 copie e con edizioni straordinarie fino a 1 milione di esemplari. Il Cavalierino, Rysejek Niepokalanej, mensile illustrato per i giovani, 165.000 copie. L'informatore della milizia dell'Immacolata, Informator Rezerstva Niepokalanej, per i circoli mariani. Copie 1000. Il piccolo cavalierino, Maue Rysejek Niepokalanej, mensile illustrato per i più piccoli, 35.000 copie. Il piccolo giornale, Maue Genik, quotidiano cattolico di attualità, 150.000 copie nei giorni feriali, 250.000 copie nei giorni festivi. Miles Immaculate, trimestrale di propaganda in latino per gli ecclesiastici all'estero. Copie 15.000. Bollettino missionario. Bulletin Miseine Niepokalanowa Japonsgiego. Mensile con 4.000 copie. L'eco di Niepokalanow. Eco Niepokalanowa. Bollettino di informazione per gli stessi religiosi di Niepokalanow. A queste pubblicazioni periodiche dovremmo aggiungere numerose e continue edizioni di fascicoli, di opuscoli e di eleganti volumi agiografici, educativi, pastorali, ascetici, tutti rispondenti al fine, la glorificazione dell'Immacolata. Dall'elenco summenzionato, il lettore avrà potuto constatare, non senza stupore, come sia stato vitale e fecondo il piccolo seme de Il Cavaliere, e come intorno ad esso sia spuntata e si sia sviluppata una magnifica fioritura di riviste, giornali e stampe. Allargandosi sempre più il raggio d'azione della milizia dell'Immacolata, ed appena l'opportunità lo richiedesse, il padre Massimiliano non esitava mai ad affrontare le iniziative, anche le più ardite, pur di diffondere il suo ideale e di allargare il raggio di azione benefica. Di molte pubblicazioni il lettore intelligente avrà potuto intuitivamente comprendere l'importanza. Merita tuttavia particolare attenzione il Maue Genik, ossia il piccolo giornale, quotidiano cattolico. Che cosa non richiede la redazione di un quotidiano, e per di più ispirato a principi cattolici, in una nazione dove abbondano gli acattolici? Ebbene, tutto fu organizzato sapientemente e prudentemente risolto, sia nel campo amministrativo come in quello redazionale. Attorno alla redazione centrale di Niepokalanov sorsero 7 uffici redazionali periferici a Varsavia, a Poznań, a Gdynia, a Łódź, a Cracovia, a Vilno e a Grodno. L'importanza di questo giornale e la buona accoglienza fattagli dai lettori sono dimostrate dal numero delle copie. 150.000, come si è detto, nei giorni feriali e 250.000 nei festivi. L'eminentissimo cardinal Kakowski, primate della Polonia, ne precisò l'alta missione in questi termini: istruire ed educare il popolo nella dottrina cattolica, informarne i costumi nei comandamenti e precetti cristiani, difendere la Chiesa dagli attacchi dei massoni, dei pagani e dei radicaleggianti, i quali, col loro cosiddetto laicismo, vorrebbero eliminare la Chiesa e sostituirla con le loro massime a base di antichiesa. Monsignor Gavlina attesta: il nunzio apostolico, l'episcopato polacco, clero e fedeli ne salutarono con esultanza la pubblicazione, perché era cattolicissimo, combattivo e di prezzo molto ridotto a confronto degli altri giornali. Sul campo di battaglia. Col fine di mettere in evidenza la condotta saggia di San Massimiliano nelle diverse fondazioni e nell'apostolato della Milizia dell'Immacolata, abbiamo dovuto ripetutamente far parola delle difficoltà da lui incontrate. Difficoltà finora tutte motivate dalla sua condizione di religioso, per cui ogni sua azione si è dovuta esplicare subordinatamente all'approvazione dei superiori, a loro volta obbligati dagli statuti religiosi alla consultazione di altri confratelli anziani. Difficoltà non imputabili a cattiva intenzione, ma da inquadrarsi entro i giusti limiti della vita in comune, ove non tutti hanno il medesimo grado di virtù ed intelligenza, e dove, specie riguardo all'economia, prepondera non senza ragione il calcolo della prudenza umana. Di ben altra natura sono state le difficoltà scatenatesi dopo la fondazione di Niepokalanov. Non è più il solo padre Massimiliano oggetto di incomprensioni e ostacoli, ma la stessa città dell'Immacolata, con il suo apostolato della stampa. Niepokalanov ha avuto nemici esterni di ogni sorta. Ha dovuto affrontare opposizioni, gelosie, boicottaggi, assalti mortali, riportandone infine la vittoria grazie alla protezione dell'Immacolata e alla prudenza del suo fondatore e allo spirito di sacrificio dei suoi membri. I nemici esterni, essendo i faziosi, i massoni, gli acattolici e gli anticlericali, per sventare le cui trame e insidie era sorta Niepokalanov, agirono con diabolica e perfida ostinazione, particolarmente quando Niepokalanov scese in campo con il Mały Dziennik, ossia il piccolo giornale. Con il suo programma decisamente cattolico, con lo spirito antimassonico della Milizia dell'Immacolata, era naturale che il piccolo giornale eccitasse le ire degli avversari, che ricorsero ad ogni forma di boicottaggio pur di arrestarne il successo e provocarne il fallimento. Poiché il piccolo giornale si impose anche per il suo basso costo di 5 grosce, contro i 25 e 30 degli altri giornali, fu subito accusato di ingiustizia da parte dei direttori degli altri quotidiani. Effetto immediato della lotta, alla cui radice c'era il solleticante motivo dell'interesse, fu lo stracismo da parte dei rivenditori, che lesi nel guadagno di percentuale, non vollero accogliere nelle edicole il piccolo giornale. Più gravi furono le misure prese dalle cartiere, che per essere in mano agli avversari sospesero le forniture di carta a credito e le condizionarono al pagamento in contanti. Magni Pokalanov non indietreggiò. Grazie all'organizzazione interna, per cui tutti gli operai erano religiosi, nonostante il basso costo, il piccolo giornale offrì il contante per l'acquisto della carta. Quanto alla vendita di Gnepo Kalanov, fece appello allo spirito di sacrificio dei suoi membri. Furono erette in tutta la Polonia edicole proprie, in modo da sottrarsi al sabotaggio dei rivenditori. Resa così indipendente dalla sua autarchia, sventata ogni minaccia di scioperi da parte dei suoi lavoratori, tutti religiosi, Gnepo Kalanov vinse pacificamente la sua battaglia. Sì che gli avversari, constatata l'inutilità dei loro attacchi, finirono col conferire al piccolo giornale tutti i diritti degli altri quotidiani. Questa vittoria del piccolo giornale non bastò a dare tranquillità a Gnepo Kalanov. Ben presto, a causa dell'affermazione sempre crescente, dove affrontare gelosie e tranelli, sotto qualche aspetto più pericolosi. Il lettore può farsi un'idea di questi attacchi dall'episodio che riportiamo dalla deposizione processuale di Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Gavlina, in quel tempo membro della Commissione Episcopale per la Stampa. Padre Massimiliano era molto devoto verso la Santa Sede Apostolica. Aveva continui contatti col nunzio apostolico e ne seguiva la direttiva, specialmente per quanto si riferiva alla pubblicazione dei suoi giornali. Godeva la piena fiducia dell'episcopato polacco, si mostrava molto ossequiente verso tutti i vescovi. Riferisco un episodio nel quale si dimostrò la sua prudenza ed il suo rispetto verso un prelato ed un vescovo. Ad un certo momento, un prelato politicante che aveva l'incarico della vigilanza sulla stampa seppe influire sinistramente a carico del padre Kolbe presso un vescovo. Ambedue si recarono a Gnepo Kalanov e comunicarono a padre Massimiliano che la pubblicazione del suo quotidiano, Małe Dziennik, doveva passare sotto la direzione di loro due, essendo questa la decisione della Commissione Episcopale per la Stampa. Padre Kolbe ricevette con grande rispetto questa comunicazione, ma chiese una proroga per l'esecuzione dell'ordine. Nel frattempo venne da me e mi chiese se le cose rispondessero a verità, se cioè la Commissione Episcopale avesse stabilito ciò, mostrandosi nel caso pronto ad eseguire l'ordine. Io lo assicurai che non era vero, ma che era un arbitrio del prelato. Anzi, lo consigliai di riferire ogni cosa al nunzio apostolico, il quale sostenne il buon diritto dei religiosi. Così padre Kolbe proseguì nella sua opera. In questo doloroso episodio, padre Massimiliano non mostrò nessun risentimento o avversione per le persone che avevano tentato l'assorbimento del giornale per i loro scopi politici. Altre difficoltà non meno gravi sorsero quando il padre Massimiliano progettò ed attuò la piccola stazione radio di Gnepo Kalanov. Questa volta però, a causa dello scoppio della guerra, la vittoria non fu completa. Il padre Massimiliano, riferisce il padre Slominski, cominciò a pensare ad altri mezzi moderni, oltre la stampa, per poter attirare sempre maggior numero di anime all'Immacolata, quale per esempio la radio. La radio che porta tanti mali non avrebbe potuto essere impiantata anche a Niepokalanov per servire alla gloria di Maria? Non pensando alle difficoltà, padre Massimiliano fece costruire l'edificio per la stazione radio. Nel dicembre 1938, con una stazioncina a onde corte, chiesta in prestito all'esercito, nella vigilia dell'Immacolata, si trasmise per la prima volta l'inno della milizia dell'Immacolata, suonato dall'orchestra composta di fratelli religiosi. Ma dopo alcune trasmissioni sorsero delle difficoltà, perché gli avversari, largamente rappresentati nel governo, fecero poco favorevole rapporto quando si trattò di ottenere il permesso legale per il proseguimento delle trasmissioni. Si temeva, fu questa la ragione portata, che con le trasmissioni radio Niepokalanov destasse maggior chiasso ed entusiasmo che con il piccolo giornale. Però, per soddisfare alle esigenze del padre Massimiliano, il governo si mostrò disposto a concedere una sola ora settimanale per la trasmissione di notizie riguardanti Niepokalanov dalla stazione governativa. Il padre Massimiliano però tenne duro. Avanzò reiterate volte la sua richiesta, ma infine, causa la guerra, tutto venne sospeso. San Francesco tipografo. Un certo canonico polacco, visitando un giorno il reparto tipografi di Niepokalanov, fermatosi dinanzi all'imponente rotativa costata oltre 15 milioni, chiese ironicamente a padre Massimiliano: se vivesse adesso, che direbbe San Francesco vedendo queste costosissime macchine? Ed il padre Massimiliano, tranquillamente di rimando, rimboccherebbe le maniche della sua tonaca, farebbe andare a tutta velocità le macchine, lavorerebbe come lavorano questi buoni fratelli in maniera così moderna, per diffondere la gloria di Dio e dell'Immacolata. Proprio così. Se l'araldo del Gran Re fosse vissuto ai giorni nostri, avrebbe usato le moderne invenzioni della scienza e della tecnica per irradiare il suo messaggio di pace e bene nel nome e da gloria di Cristo e di Maria. Il poverello, nemico di Frate Mosca, incarnazione dell'ozio, come già nel Medioevo, così oggi avrebbe esortato i suoi figli al lavoro più consentaneo ai tempi, con la stessa condizione espressa nella sua regola. Purché nei frati non si estingua lo spirito della santa orazione, cui tutte le altre cose temporali devono servire. Regola, capitolo quinto. Ed il padre Massimiliano interpretò ed attuò alla lettera il comandamento del padre Serafico. Niepokalanov, città dell'Immacolata, con i suoi abitanti tutti religiosi, ha difatti uno statuto, la regola di San Francesco. Questa vi è osservata fedelissimamente. Potrebbe sospettarsi che in mezzo ad una così febbrile attività lo spirito religioso languisse. Invece Niepokalanov è un'oasi che offre il contrasto della quiete e del lavoro, del silenzio e del fragore delle macchine. Avvenne che in occasione di una visita il padre provinciale accennò al padre Kolbe che a Niepokalanov la vita era un po' rigorosa che altrove. Padre Massimiliano rispose: se Niepokalanov, invece di servire ad irradiare la gloria dell'Immacolata, dovesse favorire rilassatezza, o peggio ancora scandalo, meglio sarebbe che Dio facesse scendere subito fuoco dal cielo per tutto incenerire. L'impressione del superiore provinciale è confermata da quella del padre generale dell'ordine, recatosi in visita a Niepokalanu nel 1936. Potei constatare con i miei occhi, così padre Beda S., ministro generale dell'ordine 1936-1953, come fosse vero che a Niepokalanu splendessero spirito veramente francescano, devozione fervorosa all'Immacolata, grande zelo, massima povertà e somma semplicità. Tra i frati era intenso lo spirito della carità, regnava grande concordia e sui loro volti si notava una serena letizia francescana. Niepokalanu offre un commovente aspetto. Il visitatore forestiero vi è abitualmente accolto, come già dicemmo col saluto, Maria. In nome di Maria si prega, si lavora, si riposa. Silenzio nella casa religiosa, silenzio nell'editrice. Tutti i reparti lavorano con spirito di mortificazione e in costante emulazione tra loro per raggiungere il primato nella preghiera e nella mortificazione, che accompagna e feconda il lavoro a gloria dell'Immacolata. Una volta, non si sa per qual motivo, tutte le macchine si arrestarono, pur essendovi la corrente elettrica. Ma il padre Massimiliano, per nulla sorpreso, disse con tutta naturalezza: «Il diavolo ci ha messo la coda». Ed alzò quindi una fervida preghiera alla Vergine. Dopodiché ogni congegno riprese d'incanto il suo ritmico movimento. Avete ascoltato San Massimiliano Maria Kolbe di padre Antonio Ricciardi, edizioni agiografiche, postulazione generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali, 17ª puntata.